Domenica decima del tempo ordinario, ascoltiamo dall'Evangelo di Marco, dal capitolo 3, i versetti 20-35. Entrò in una casa e di nuovo si radunò una folla, tanto che non potevano neppure mangiare. Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo. Dicevano infatti, è fuori di sé. Gli scribi, che erano scesi da Gerusalemme, dicevano, costui è posseduto da Beelzebul e scaccia i demoni per mezzo del capo dei demoni. Ma egli li chiamò e con parabole diceva loro, come può Satana scacciare Satana? Se un regno è diviso in se stesso, quel regno non potrà restare in piedi. Se una casa è divisa in se stessa, quella casa non potrà restare in piedi. Anche Satana, se si ribella contro se stesso ed è diviso, non può restare in piedi, ma è finito. Nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e rapire i suoi beni se prima non lo lega. Soltanto allora potrà saccheggiare la casa. In verità, io vi dico, tutto sarà perdonato ai figli degli uomini, i peccati e anche tutte le bestemmie che diranno. Ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato in eterno, è reo di colpa eterna, poiché, dicevano, è posseduto da uno spirito impuro. Giunsero sua madre e i suoi fratelli, e, stando fuori, mandarono a chiamarlo. Attorno a lui era seduta una folla, e gli dissero, ecco tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle stanno fuori e ti cercano. Ma egli rispose loro, chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Girando lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui, disse, ecco mia madre e i miei fratelli, perché chi fa la volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre. Dal libro della Genesi, capitolo 3, i versetti 9-15. Il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse, «Dove sei?» Rispose, «Ho udito la tua voce nel giardino, ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto». Riprese, «Chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare?» Rispose l'uomo, «La donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato». Il Signore Dio disse alla donna, «Che hai fatto?» Rispose la donna, «Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato». Allora il Signore Dio disse al serpente, «Poiché hai fatto questo, maledetto tu fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali selvatici. Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno». Dalla seconda lettera ai Corinti, capitolo 4, i versetti 13 fino al versetto 1 del capitolo 5. Animati tuttavia da quello stesso spirito di fede di cui sta scritto, ho creduto, perciò ho parlato, anche noi crediamo e perciò parliamo, convinti che colui che ha risuscitato il Signore Gesù risusciterà anche noi con Gesù e ci porrà accanto a Lui insieme con voi. Tutto infatti è per voi, perché la grazia accresciuta opera di molti faccia abbondare l'inno di ringraziamento per la gloria di Dio. Per questo non ci scoraggiamo, ma se anche il nostro uomo esteriore si va disfacendo, quello interiore invece si rinnova di giorno in giorno. Infatti, il momentaneo leggero peso della nostra tribolazione ci procura una quantità smisurata ed eterna di gloria. Ma non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili, ma su quelle invisibili, perché le cose visibili sono di un momento, quelle invisibili invece sono eterne. Sappiamo infatti che quando sarà distrutta la nostra dimora terrena, che è come una tenda, riceveremo da Dio un'abitazione, una dimora non costruita da mani d'uomo, eterna, nei cieli. Scenda su di noi la sapienza dello Spirito Santo e ci sostenga in quel cammino di ascolto nel quotidiano e nella nostra storia. Amen. Decima domenica del tempo ordinario, la domenica della bestemmia contro lo Spirito Santo. Il brano evangelico di oggi ci presenta un episodio del ministero di Gesù che non mancherà di sorprenderci. I parenti di Gesù si recano a Cafarnao per prenderlo con sé e ricondurlo alla ragione. Ma è possibile che la sua famiglia sia cieca fino a questo punto? Non si rendono conto che il Messia non deve essere ostacolato nel suo cammino e che nessuno può impedirgli di compiere la sua missione? Per capire questo atteggiamento bisogna ricordare certamente che i primi 30 anni di Gesù erano trascorsi in una vita simile a quella di tutti gli altri. Poi, all'improvviso, quest'uomo, abbandonato il suo villaggio, si mette a percorrere il paese, avanzando pretese enormi come quelle di correggere la legge e le venerabili tradizioni del popolo eletto. Come accettare tutto questo? In effetti, lo zelo di Gesù per la casa di suo padre può apparire eccessivo, quasi folle, e la sua famiglia ha buoni motivi per essere preoccupata. Ma Gesù non cesserà di sconcertarli fino alla suprema follia della croce. Lì solo Maria ed alcuni parenti si lasceranno trascinare fino al Calvario. Quanta fatica per accettare quell'uomo e quanta ancora ne dovranno fare per comprenderlo. Ben diversamente e più grave è il giudizio pronunciato dagli scribi. L'Evangelista non ha dubbi, è una bestemmia contro lo Spirito Santo, la cui gravità deriva dal fatto che non si tratta semplicemente di un errore sulla persona di Gesù, ma di un rifiuto positivo, deliberato, della grazia e della rivelazione. Chiamare Satana il figlio di Dio significa collocarsi al di fuori della salvezza. Questa scelta si impone ancora oggi, con il Cristo o contro di Lui. Certo, bisogna essere un po' pazzi per seguirlo. Non bisogna essere troppo ragionevoli se si vuole appartenere alla vera parentela di Gesù, quella che trova in Lui la propria famiglia e la propria casa. Ma lasciamoci guidare ancora dalla eucologia, l'antifona d'ingresso tratta dal Salmo 26, un salmo di fiducia individuale, recita così: «Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò paura? Il Signore è la difesa della mia vita, di chi avrò timore? Proprio coloro che mi fanno del male inciampano e cadono». La fiducia è dall'orante, proclamata e riaffermata, chiamando il Signore con i titoli di luce e salvezza sua. Modi per esprimere che Gesù, il Signore, è la vita sua. Per questo l'orante non teme nessuno. In parallelo, l'orante proclama che il Signore è fortezza che protegge la sua vita. E anche da questa parte non teme nulla. Al contrario, deve tremare di terrore davanti al Signore quanti tribolano la vita di colui che è protetto da Dio, contro cui tuttavia non hanno alcuna forza per nuocergli. Il canto all'Evangelo, tratto dal capitolo 15 di Giovanni, versetto 15, «Io vi ho chiamati amici, dice il Signore, perché tutto ciò che ho udito dal Padre ve l'ho fatto conoscere». Il versetto orienta la proclamazione evangelica con l'affermazione che il Signore ha totalmente rivelato le parole del Padre agli uomini che ascoltano e compiono la sua volontà. E per questo sono chiamati amici e sono fratelli del Signore. Gesù, infatti, dopo aver scelto i dodici come apostoli, fonda la nuova famiglia dei figli di Dio e la condizione per essere ammessi è accogliere la parola sua, del fratello maggiore. Ma non tutti credono. I suoi concittadini, i suoi stessi parenti, non comprendono la sua missione, lo giudicano pazzo o indemoniato. Ma Gesù è categorico: chi rifiuta la salvezza che egli propone non ne troverà un'altra. La fede cristiana è un libero impegno e non sono i legami naturali che fanno l'unità, ma l'obbedienza allo Spirito di Dio che si rivela in Cristo. Tutti coloro che accolgono la parola di Gesù sono figli adottivi di Dio e fratelli tra di loro. Per il contesto della pericope evangelica, possiamo dire che ci troviamo in quella sezione che va dal primo capitolo, versetto 14, al capitolo 8, versetto 26, detta del ministero messianico in Galilea, dove ha come nucleo propulsivo il battesimo, versetti 9 e 11 del primo capitolo. In questa domenica il Signore opera prodigi grandi come re messianico. Egli infatti è sempre re, sacerdote, profeta, colui che compie le opere del regno, colui che chiama gli uomini alla salvezza. Egli vuole riconquistare al Padre il regno che è stato travolto, imprigionato da Satana. Ma durante la sua predicazione avviene la tragedia di coloro che lo respingono con accuse infamanti. Sono avversari dichiarati, personali di Gesù. Ma anche i suoi parenti non lo comprendono pienamente e non lo accettano per quello che è. Anzi, con ogni mezzo cercano di impedirgli di proseguire il suo ministero, temendo per la sua vita. Il Signore, che era salito sul monte in solitudine per innalzare al Padre in un indicibile colloquio la grande epicrasi per il dono dello Spirito Santo sui discepoli che ha scelto, ne sceglie infatti 12, che porterà con sé e formerà poi alla predicazione dell'Evangelo del Regno, ad essi affiderà poi la direzione di altri discepoli, al fine che tutti possano poi evangelizzare il mondo. L'episodio si svolge a Cafarnao. Gesù torna in una casa che è la casa di Pietro, ma qui lui è l'ospite divino. Qui si è radunata una folla, come sempre, di malati, di bisognosi, che lo pressano talmente che non può neppure prendere cibo. Letteralmente non può mangiare il pane. E la notazione, nella sua semplicità, rende quasi visibile l'accalcarsi di questa folla. Esaminiamo il brano, versetto 20. Entrò in una casa e di nuovo si radunò una folla, tanto che non potevano neppure mangiare. L'espressione greca oi par autu indica tanto i seguaci, i discepoli, quanto familiari e parenti. Gli esegeti sostengono ambedue le interpretazioni, che sono infatti possibili. Ma tenendo presente che i discepoli erano già con Gesù in casa, è più probabile che si tratti di quei parenti giunti dalla non lontana Nazareth, allarmati per quanto veniva detto sul conto del loro congiunto. Gesù ha incontrato spesso delle incomprensioni, e questo è chiaramente attestato sia in Marco sia in Giovanni. Dunque, quelli vicino a lui, vicini dunque per il sangue, parenti, Gesù al centro dell'attenzione delle folle e sotto sorveglianza anche di coloro che lo osservano perché hanno iniziato una sorta guerra contro di lui. Occorre qui fare riferimento a quanto è accaduto ed è stato proclamato nelle domeniche precedenti, perse per le feste che abbiamo celebrato. E dunque dalla domenica settima, ottava e nona. I parenti di Gesù sono dunque preoccupati per la sorte di Gesù e forse anche, anzi, certamente anche per la loro. Non hanno compreso né dalle parole né dai segni prodigiosi operati da Gesù chi sia questo parente e non credono in lui e nella sua missione. Certo, gli vogliono bene, come avviene nella famiglia, soprattutto quella orientale, così compatta. Ma Gesù è ritenuto ingombrante e pericoloso per se stesso e di riflesso anche per la famiglia. Versetto 21. Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo, dicevano infatti, è fuori di sé. Arrivano da Gesù per riprenderlo, Crateo, dice il testo, per riportarlo a Nazareth, a casa. È probabile, tenuto conto delle circostanze, che questi parenti fossero intenzionati a usare anche la forza per riportarlo a casa, per impedirgli di continuare un'azione che ai loro occhi sembrava portare discredito a tutta la famiglia. Marco qui spiega, poiché dicevano è uscito fuori di sé, ossia è pazzo. Ora, la frase di per sé non ha un soggetto e questo contenuto si potrebbe riferire anche al gruppo degli scribi che interverranno subito dopo, ma questa frase si salda bene con quel trattenere, tenere dei parenti e quindi è riferita a questi. La pazzia di Gesù è un pretesto avanzato con giusto motivo. Secondo i parenti, che sanno dell'accusa rivolta a Gesù di essere un falso profeta, uno che porta fuori dalla legge di Mosè, sapevano che rischiava la morte. Il profeta, il falso profeta, deve morire e l'esecuzione avveniva per lapidazione. Ricordiamo un tentativo narrato nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 8, versetto 59. Dunque i parenti, se riuscissero a far passare Gesù per pazzo, per un irresponsabile, gli eviterebbero questo pericolo. Ma al versetto 22, gli scribi che erano scesi da Gerusalemme dicevano: «Costui è posseduto da Belzebul e scaccia i demoni per mezzo del capo dei demoni». Ecco l'attacco minaccioso degli esperti della legge, gli scribi, che arrivano addirittura da Gerusalemme. Essi portano l'accusa di falso profetismo, ancor più motivata da quella di predicare e operare per una invasione e possessione demoniaca. Possiede Belzebul e nel principe dei demoni espelle i demoni, dicono. È interessante qui fare una piccola sintesi di quella dottrina sul diavolo che circolava nell'ambiente religioso ebraico al tempo di Gesù, perché sostanzialmente poi è la dottrina cristiana, essa infatti non si è molto modificata nel tempo. Secondo la fede divina del Nuovo Testamento, che rivela Cristo per la potenza dello Spirito del Padre, come vincitore di Satana e del suo regno, Gesù ha vinto una volta per sempre con la croce e con la resurrezione. E l'Antico Testamento aveva rivelato l'esistenza di un essere che non è il Signore Eterno, non è un angelo, né un uomo, è un'essenza creata, uno spirito che partecipa in qualche modo a qualche realtà del Signore e poi come essere limitato partecipa per qualche cosa all'uomo creato. In qualche racconto trapela la sua partecipazione, almeno a margine, al consiglio che avviene nel cielo per alcune decisioni sulla terra, in cui il Signore desidera che collaborino quegli esseri spirituali che formano la corte celeste. Quest'essere teme, è sottoposto e obbedisce al Signore, ma insieme, sordamente, disobbedendogli, perché sta sempre e comunque contro gli uomini e agisce rovinosamente contro di essi. Perciò, ad esempio, è contro i re di Israele, li inganna per portarli alla guerra, una guerra rovinosa, diffondendo lo spirito di menzogna. Primo libro dei Re, capitolo 22, 19-23. Così anche è contro Giobbe, il giusto e paziente, con l'istinto di malvagia violenza per prostrarlo nella polvere. Ricordiamo i primi due capitoli di questo libro. È dunque uno spirito che per il male degli uomini si aggira nei deserti e nei luoghi abitati di notte e in pieno giorno. Salmo 90, i versetti 5, 6 e 10. È così, è anche visto come il più intelligente tra i viventi che stanno sulla terra, come la Genesi allude quasi con timore e non senza una punta di ammirazione per la sua stranezza. Ricordiamo il capitolo 3 del libro della Genesi, alcuni versetti prima del nostro brano che costituisce la prima lettura. Ma ricordiamo la prima domenica di Quaresima, soprattutto il racconto del ciclo A, la tentazione del Signore. Questo spirito è chiamato Baal-Zebul, letteralmente padrone delle mosche, dal culto della città fenicia di Accaron. Lo ritroviamo al secondo libro dei Re, capitolo 1, versetto 2. È una voce di scherno, perché vuole evitare un nome che fa più paura, Baal-Debab, padrone delle inimicizie del genere umano, soprattutto del popolo santo, un nome che troviamo nella tradizione siriaca. Adesso si attribuisce anche una nutrita corte di esseri consimili, collaboratori al male degli uomini. L'accusa rivolta a Gesù è dunque grave e infamante. Come indemoniato, egli darebbe prova di bravura perché caccia i suoi colleghi dai malati, ma certamente per fini loschi e rovinosi. Ma egli li chiamò e con parabole diceva loro: come può Satana scacciare Satana? Se un regno è diviso in se stesso, quel regno non potrà restare in piedi. Se una casa è divisa in se stessa, quella casa non potrà restare in piedi. Anche Satana, se si ribella contro se stesso ed è diviso, non può restare in piedi, ma è finito. Gesù si rivela maestro paziente. Ama anche gli oppositori. Li fa venire vicino e parla loro con parabole, quel linguaggio efficace, ancor più di un ragionamento logico. Riporta anzitutto la questione degli spiriti malvagi, usando il nome Satanas, Satan, termine semitico, che significa il nemico e dunque l'inimicizia, e chiede che senso ha l'accusa che egli possa cacciare Satana dai malati nel nome di Satana stesso. Il suo regno, il regno di Satana, diviso, non può stare in piedi. Satana ha formato una casa compatta, perché sa che una casa divisa non può sussistere. Satana non opera in modo da ostacolare i suoi progetti, le sue opere, i suoi intenti. Non si contraddice. Nell'interno della sua casa nessuno spirito malvagio si ribella contro un altro spirito malvagio. Questo segnerebbe la fine. E Gesù, qui, rivela un fatto orrido: la compattezza, la consistenza e la durata del regno di Satana, che tra gli uomini e nel mondo si contrappone con malvagità e violenza assolute al regno universale di Dio. E insieme presenta Satana in una qualità tremenda di essere il forte. Ma ecco al versetto 27 un nuovo paragone. Nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e rapire i suoi beni se prima non lo lega. Soltanto allora potrà saccheggiare la casa. Questo nuovo paragone, improntato al racconto di Isaia, capitolo 49, versetti 24 e 25, segna un progresso di idee. Gesù ha già mostrato l'assurdità dell'accusa. Egli non agisce per nome o per autorità di Satana. Anzi, la sua opera è proprio contro questo nemico, che i farisei credono invece suo alleato. La parabola presenta l'assalto da muovere contro il forte per metterlo in condizione di non nuocere, per poter poi saccheggiare la casa. Il forte deve essere legato, reso inoffensivo, privato della sua forza attiva. Solo allora si può saccheggiare la casa, ossia depredare il regno di Satana da quella preda preferita che sono gli uomini. Per liberarli occorre dunque togliere il suo potere sugli uomini e dunque sul corpo e sull'anima. E come Gesù infatti opera. Egli guarisce nello Spirito Santo il corpo e l'anima degli indemoniati. Ma questo non basterebbe, poiché il regno di Satana è il regno della morte e dell'inferno. Allora Gesù Signore, offertosi al Padre dallo Spirito Eterno, ricordiamo la lettera agli Ebrei, capitolo 9, versetto 14, con la morte ha distrutto la morte, è disceso agli inferi per strappare alla casa di Satana tutti gli abitanti umani che lì erano in catene, nella tribolazione, nel pianto, nel terrore, nella schiavitù antica, per riprenderseli come prezioso possesso. Così scriveranno Pietro, ad esempio nella prima lettera, capitolo 3, i versetti 18-22. Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio, messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito. Nello spirito andò a portare l'annuncio anche alle anime prigioniere, che un tempo avevano rifiutato di credere, quando Dio, nella sua magnanimità, pazientava nei giorni di Noè, mentre si fabbricava l'arca, nella quale poche persone, 8 in tutto, furono salvate per mezzo dell'acqua. Quest'acqua, come immagine del battesimo, ora salva anche voi. Non porta via la sporcizia del corpo, ma è invocazione di salvezza rivolta a Dio da parte di una buona coscienza, in virtù della resurrezione di Gesù Cristo. Egli è alla destra di Dio, dopo essere salito al cielo e aver ottenuto la sovranità sugli angeli, i principati e le potenze. Con la resurrezione, con l'ascensione, Gesù riporta gli uomini nel regno del Padre. Ecco come ha operato il saccheggio della casa del forte. Versetto 28. In verità io vi dico, tutto sarà perdonato ai figli degli uomini, i peccati e anche tutte le bestemmie che diranno. Ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato in eterno, è reo di colpa eterna. Poiché, dicevano, è posseduto da uno spirito impuro. La parabola di Gesù termina con una applicazione alla realtà. Conosciamo la formula di questo intervento, formula solenne, amen, che deriva, che ha la sua radice ebraica in aman, il cui significato è espressione di stabilità, certezza, fedeltà, usata per confermare un proprio discorso, o come approvazione di quanto detto dal Signore, o quanto propone il sacerdote nella liturgia. Applicato al Signore diventerà un titolo. Egli, infatti, è il fedele unico, che si rivela e parla nella sua divina fedeltà. Tutti e quattro gli Vangeli riportano passi in cui il Signore stesso si introduce con l'Amen. Negli appunti avete i riferimenti. Ma non dimentichiamo Paolo, seconda lettera ai Corinzi, capitolo 1, versetto 18. Richiamo evidente poi ai testi di Isaia, Geremia, Salmi e il libro dell'Apocalisse. La dichiarazione del Signore, il fedele, è grave ed è insieme avvertimento e minaccia a cui nessuno si può sottrarre. Il Padre rimetterà e perdonerà, ricordiamo qui il verbo afiemi, da cui afesis, il perdono, la remissione totale di tutti i peccati e di tutte le bestemmie. Ricordiamo che il verbo greco blasfemeo viene da blapsifemos, ossia blapsis, un danno inferto con la calunnia, e femi, dire, un parlare con voce calunniosa. Da questo verbo proverranno poi il sostantivo blasfemia, calunnia, l'aggettivo blasfemos, calunniatore. Nella scrittura tutto questo vocabolario è applicato all'azione di chi parla e schernisce in modo irriverente, offensivo, calunnioso, odioso anzitutto di Dio e delle sue persone e delle realtà sacre. Da qui il tremendo vocabolario tristemente conosciuto da ebrei e cristiani del bestemmiare, della bestemmia, del bestemmiatore, un peccato orrendo di odio e di stupidità, ma anche un peccato inutile, poiché a Dio e alle sue realtà sacre non è apportata nessuna blapsis, nessun danno. Ma si può bestemmiare anche contro gli uomini, ad esempio maledicendoli. Ebbene, Dio tutto questo perdona sempre. Afiemi. Tuttavia, se uno avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo, quello non sarà perdonato, non riceverà l'afesis, la remissione dei peccati. Di fatto e di diritto resterà colpevole del peccato eterno, ovvero di un peccato che non si cancella più. Ma i padri Agostino in testa, Gregorio Magno, ci ricorderanno che la motivazione dell'incancellabilità di questo peccato è proprio nel rifiuto dell'uomo di accogliere la remissione dei peccati. Perché ogni peccato può essere rimesso, ma il peccato contro lo Spirito è proprio il rifiuto del perdono da parte dello Spirito. Uno spirito impuro lui possiede, è questo il tremendo peccato di coloro che accusano Gesù. Uno spirito immondo lo possiede, come abbiamo spiegato già nel corso di altri episodi. Ricordiamo quanto detto nella quarta domenica del tempo ordinario, alla quale rimandiamo. La bestemmia contro lo Spirito Santo è il peccato massimo che può commettere l'iniquità. È il peccato consapevole contro la carità divina portata dallo Spirito Santo. È un peccato consumato in modo consapevole di una mancanza alla carità. Ma è anche il negare la verità conosciuta, nei peccati che gridano vendetta a cospetto di Dio, come si insegnava nel Catechismo di Pio X. Secondo questo catechismo, 4 sono i peccati che gridano vendetta a cospetto di Dio, e dovremmo ricordarli, perché oggi con facilità ne consideriamo li consideriamo come poco gravi, o almeno alcuni di questi: l'omicidio volontario, il peccato impuro contro natura, l'oppressione dei poveri, la frode nella paga agli operai. Occorre dunque riprendere qui il senso della bestemmia, che è offesa volontaria in odio contro Gesù. Ora Gesù, soprattutto per l'incarnazione, è la massima realtà sacra di Dio, che si manifesta nelle opere, opere che vengono soltanto dalla potenza dello Spirito di Dio. Tutti gli ebrei sanno che gli spiriti impuri possono essere espulsi solo dallo Spirito della Santità Divina. Tutti gli ebrei, infatti, sapevano che Saul era posseduto da uno spirito impuro, primo libro di Samuele 16:14, 18:10. E ricordate, soltanto Davide, momentaneamente, poteva allontanarlo, perché Davide era unto re e ricolmato dello Spirito del Signore, nel quale doveva proseguire la sua opera regale. La bestemmia contro lo Spirito di santità è quando si bestemmia Gesù Cristo negando che Egli sia Dio, pieno del medesimo Spirito, e che le sue opere vengano dalla potenza dello Spirito Santo. Versetto 31, la narrazione sembra riprendere il filo dei versetti iniziali, 21, 20, 21, eccetera. Giunsero sua madre e i suoi fratelli e, stando fuori, mandarono a chiamarlo. Attorno a lui era seduta una folla e gli dissero: ecco, tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle stanno fuori e ti cercano. I parenti di Gesù, venuti per riprenderselo, perché lo ritengono un povero illuso, hanno paura che le cose possano finir male, portano infatti anche la madre di Gesù come persona più convincente. Sono fuori alla porta della casa di Pietro. La folla che si ammassava era numerosa e allora inviano qualcuno per far uscire Gesù e poi portarlo via con loro. Gesù è seduto su una stuoia, insegna, e intorno a sé la folla lo ascolta incantato. Tra essa si fa largo colui che era stato mandato e gli annuncia: ti cercano, qui fuori c'è tua madre e i tuoi fratelli. Ora, questi fratelli, lo spiega nella lettura patristica molto bene Agostino, sono i cosiddetti fratelli cugini, ovvero i parenti di sangue legati a parentela di Maria, di Giuseppe, i cosiddetti cugini figli di Maria, sposa di Cleopa, sorella della madre di Dio, come raccontato in Giovanni 19:25, Giacomo, Giuda. Gesù coglie l'occasione per esporre uno dei massimi insegnamenti di tutto il Nuovo Testamento. Versetto 33. Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Chiamato, risponde con una domanda che può sembrare sprezzante, ma non lo è. Perché subito dopo, guardando i suoi ascoltatori, affermerà: ecco la madre mia e i fratelli miei. Sono coloro che compiono la volontà di Dio. Il titolo sovrano è infatti: chi avrà messo in opera la volontà di Dio, questi di me è fratello e sorella e madre. L'affermazione rimanda discretamente anche a Maria, la madre che ascolta e mette in pratica la divina volontà, come narra Luca nell'Annunciazione: ecco la schiava del Signore, avvenga di me secondo la volontà di Dio. Anche i fratelli, i cugini, che soltanto dopo ascolteranno la sua parola e la riconosceranno come proveniente da Dio e la metteranno in pratica, come raccontato negli Atti, anche loro, come la madre, si uniranno a Gesù in quella carne nuova e in quel sangue nuovo, perché saranno fedeli ascoltatori, obbedendo a Lui, mettendo in pratica la sua parola. E così dunque a noi oggi. Come ci ricordavano i padri, qui siamo infatti a uno dei temi della divinizzazione: incarnare e generare il Verbo di Dio, e in coloro che vivono e annunciano. I padri su questo sono stati estremamente chiari. Chiudo con la preghiera di colletta, la seconda. O Padre, che hai mandato il tuo Figlio a liberarci dalla schiavitù di Satana, sostienici con le armi della fede, perché nel combattimento quotidiano contro il maligno partecipiamo alla vittoria pasquale del Cristo. Egli è Dio e vive e regna con te nei secoli eterni. Amen.